Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e gli scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. Carissimi, è anche oggi Gesù che ci ha invitati a stare insieme, perché vuole che comprendiamo sempre di più le caratteristiche dell'amore di Dio che è Padre. E oggi ci troviamo di fronte a una caratteristica dell'amore che spesso noi dimentichiamo o lasciamo da parte. Perché per noi l'amore è fare qualcosa per un altro, l'amore è anche ascoltare delle proposte, dialogare con qualcuno, ma dimentichiamo, anche se poi l'esperienza ce lo sottolinea in continuazione, che l'amore fondamentalmente è stare insieme. E stare insieme per la gioia di stare insieme. Avete sentito come sia nella prima lettura e sia nel Vangelo si parla di un banchetto. Sapete benissimo quello che succede in un banchetto. Se si beve un bicchiere in più si tira fuori tutto. Ma in un banchetto si dicono cose che normalmente non si dicono, perché si vive l'esperienza della intimità. E noi ogni tanto dimentichiamo, anche con il Signore, quanto sia importante accogliere il suo desiderio di stare in intimità con noi. Provate a pensare quando è che noi prendiamo l'iniziativa di pregare. Quando abbiamo un problema, quando c'è qualcosa, oppure perché siamo abituati che a quell'ora prego un pochino, ma parte sempre da noi. Dimentichiamo che il desiderio di Dio, che è Padre, è quello che ogni tanto ci fermiamo con Lui. Ma non per discutere, non per parlare, ma per la gioia semplicemente di stare insieme. Vorrei leggere quello che Papa Francesco, subito dopo la pandemia, quando si è reso conto che si stava perdendo nella comunità dei cristiani cattolici la gioia e il desiderio di stare insieme, perché con la pandemia io mi vedo la messa in televisione, io sento questo, io sento quest'altro, e andare lì, spostarmi di casa, vestirmi, lavarmi, attraversare la strada, prendere la macchina e via dicendo diventava un problema. E lui ha scritto questo documento, Desiderio Desiderare, proprio per dirci: guardate che non siete voi che andate a messa, è Gesù che ha questo desiderio enorme nei nostri confronti, quello che stiamo insieme con Lui. E guardate che cosa dice ai numeri 4 e 5 di questo documento. Dice: a quella cena nessuno si è guadagnato un posto. Tutti sono stati invitati, o meglio, attratti dal desiderio ardente che Gesù ha di mangiare quella Pasqua con loro. Lui sa di essere l'agnello di quella Pasqua, sa di essere la Pasqua. Questa è l'assoluta novità di quella cena, la sola vera novità della storia, che rende quella cena unica e per questo ultima, irrepetibile. Tuttavia, il suo infinito desiderio di ristabilire quella comunione con noi, che era e che rimane il progetto originario, non si potrà saziare fino a che ogni persona di ogni tribù, di ogni lingua, di ogni popolo e di ogni nazione, come dice l'Apocalisse, non avrà mangiato il suo corpo e bevuto il suo sangue. Per questo quella stessa cena sarà resa presente fino al suo ritorno nella celebrazione dell'Eucaristia. E poi continua dicendo: il mondo ancora non lo sa, ma tutti sono invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Per accedervi occorre solo l'abito nuziale della fede che viene dall'ascolto della sua parola. La Chiesa questo abito lo confeziona su misura con il candore di un tessuto lavato nel sangue dell'agnello. Non dovremmo avere nemmeno un attimo di riposo, sapendo che ancora non tutti hanno ricevuto l'invito alla cena, o che altri lo hanno dimenticato o smarrito nei sentieri contorti della vita degli uomini. Per questo ho detto che sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale più che per l'autopreservazione, perché tutti possano sedersi alla cena del sacrificio dell'agnello e vivere di lui. Ecco, questo richiamo credo che ci aiuti ad entrare nell'esperienza che oggi la parola di Dio ci invita a fare. Una caratteristica dell'amore di Dio Padre per noi è quella che ci fermiamo e troviamo il tempo e la gioia di stare insieme. Perché secondo voi è così importante? Se andate nella prima lettura dal libro del profeta Isaia, vedete perché è importante non solo salutarci, non solo fare qualcosa l'uno per l'altro, ma trovare tempo per stare in intimità, sia con il Signore e sia tra di noi. Il profeta dice che quando il Signore prepara sul monte, e il monte è il luogo dove Lui abita, quindi quando il Signore prepara per noi un banchetto, che cos'è che succede? Guardate nella prima lettura. Quando si sta insieme in intimità, dice, si strappa il velo che copre la faccia di tutti i popoli. Cioè, vedete, quando ci si saluta per strada, quando si lavora insieme e di là, ognuno può mantenere il suo anonimato. Ma quando si sta in intimità, il tuo anonimato sparisce, viene fuori quello che realmente sei. E voi capite perché, poi lo vedremo nel Vangelo, troviamo sempre la scusa di dare cena a casa sua, no, io non ci vado. Perché lì te devi spogliare. Lì viene fuori quello che realmente sei e quello che è l'altro. Nell'intimità la prima cosa che succede è che si strappa il velo che copre la tua faccia. Ma non solo. Ma anche dice che si toglie la coltre distesa su tutte le nazioni. Perché viene fuori non solo quello che tu sei, ma viene fuori anche quello che tu pensi. Poi se bevi un bicchiere di vino, vedi se viene fuori di che squadra sei, di che politica sei, di che idee sei, di che cosa hai nel cuore, di come giudichi la guerra, di come giudichi quell'altro. Vengono fuori, ma vengono fuori quando si sta in intimità, altrimenti non vengono fuori. E c'è poi un altro elemento che dice, quando si sta insieme in intimità, si asciugano le lacrime. Noi abbiamo vissuto qualche sera fa, invitati a cena da qualcuno, una cosa inaspettata. Sapevamo che una persona aveva una grande sofferenza dentro di lei. Si vedeva, si notava. Ma anche se facevi delle domande, non se ne parlava. Ci siamo messi lì, insieme, attorno a un tavolo, abbiamo parlato del più del meno, a un certo momento questa persona dice, ma io ho una cosa da dire, che non ho mai detto, ma che qui nell'intimità mi sento di condividere con voi. Ed è venuta fuori tutta la situazione che stava vivendo, una sofferenza profonda, ma non perché noi eravamo curiosi di sapere, ma perché nel momento in cui una persona si apre, intanto si può pregare in modo mirato e non più preghiamo per tua figlia, no, preghiamo perché succeda questo, questo e quest'altro. Quindi ci si libera nello stare insieme. Ecco, l'amore di Dio è un amore che vuole intimità. Mettetelo come vi pare, ma di qua non si scappa. Quindi è bello sia nel nostro rapporto con il Signore, ma anche nel rapporto tra di noi, tener presente che se vogliamo essere testimoni dell'amore di Dio, dobbiamo trovare il tempo per stare in intimità gli uni con gli altri, sia quando si prega e sia quando si affronta la vita. Ma che cosa succede quando si accetta l'invito a stare in intimità? Il Vangelo ci fa un panorama molto chiaro. Dice che viene fuori molto spesso il nostro no all'amore. Siamo pronti a tutti, se tu mi chiedi di aiutare un povero, io ci vado. Se tu mi chiedi di parlare con questo, io ci vado. Se tu mi chiedi di fare questo, io ci vado. Ma se tu mi chiedi di sedermi a tavola, di passare mezza giornata con quella persona, non c'ho tempo. Dice così il Vangelo, non c'ho tempo. Ed è interessante la sottolineatura che il Vangelo dà, perché avete visto come rispondono. Mandò i suoi servi, questi non volevano venire, mandò di nuovo altri servi, ma quelli non se ne curarono e andarono ognuno per i propri affari. Vedete l'invito all'intimità che cosa fa emergere? Un no all'amore che nasce dal mettere se stessi prima dell'altra persona, non se ne curarono. E poi le conseguenze abbiamo visto quali sono. Ma c'è un altro modo, dice il Vangelo di oggi, per dire no all'amore, ed è quello di non voler condividere la sorte e l'esperienza che stai vivendo. Questa storia della veste nuziale ne abbiamo dette di tutte e di più, ma era una cosa molto semplice. Se tu vai allo stadio e sei di una squadra, la sciarpa di quella squadra te la metti o no? Sì o no? Perché? Perché dici io appartengo a quella squadra. Quindi nel momento in cui accetti un invito all'intimità, ci deve essere pienamente. Cos'era questa veste nuziale? Era semplicemente una mantelletta che il padrone di casa metteva a disposizione perché faceva scena ad essere tutti vestiti uguali, non è che cambiavi il vestito. Mettevi una cosa sopra. Se vai in discoteca ti mettono il timbro qua o no? Sì o no? Ma non baci, vedrai. Ti mettono il timbro. Se vai a una festa che è dedicata a un tema, te vesti in quel modo o no? E se non ce vai? Vedete l'appartenenza, perché secondo voi ci dà un fastidio enorme se tu inviti a casa qualcuno e poi quel qualcuno mangia in fretta e poi chatta col telefonino durante tutta la serata? Ve dà fastidio o no? Tanto che gli dici, oh, che sei venuto a fare. Perché? Perché se si sta in intimità bisogna condividere l'intimità con quelle persone. Non puoi andare ad una festa e dire con quello ci parlo, con quello non ci parlo. Vedete cosa ci sta dicendo il Signore circa l'amore? Che è fondamentale nell'amore? Stare insieme in intimità, perché lì ti scopri, lì le tue lacrime vengono asciugate, lì viene fuori la bellezza della vita. Però mette in risalto anche le difficoltà che noi abbiamo ad accettare questo invito all'intimità, ed è quello di non curarci dell'attenzione dell'altro, ma quello di non voler condividere l'esperienza che si sta vivendo. Purtroppo noi siamo educati male, non so, voi siete più giovani di me, ma vi ricordate che cosa succedeva durante le messe prima del concilio? Che il prete celebrava e quello andava a accendere la candela alla Madonna, o andava a dire il rosario, andava a dire questo o quell'altro. Il concilio ci ha detto: oh, ragazzi, che facciamo? Vogliamo stare insieme? Ognuno viene in chiesa e fa quello che gli pare. Queste sono le realtà grandi dell'amore. Dio ci invita perché stiamo insieme in intimità. E allora da dove partire? Che cosa fare per uscire fuori da queste difficoltà che noi abbiamo in questo tipo di amore? Se andate nella seconda lettura, l'Apostolo Paolo dice con molta chiarezza: avete fatto bene tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni. Da dove si parte per entrare in intimità? Dal dare la precedenza a chi si trova in difficoltà. Prendere parte con chi si trova in difficoltà. Perché dice: allora il mio Dio colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Ecco, io credo che tutti noi abbiamo bisogno durante questi giorni di fermarci un attimo e di chiederci quanto crediamo all'amore intimità, all'amore che è stare insieme, all'amore che è tempo che noi dedichiamo al Signore e agli altri, un tempo in cui dobbiamo avere il coraggio di dire: non c'ho altro da fare, io e te insieme. Ve l'ho detto 100.000 volte perché a me ha sempre colpito in modo molto forte l'esperienza del curato d'Ars. Quando vedeva che andava in chiesa questo vecchietto tutti i giorni, stava lì un'ora, due ore, era curioso questo curato ad Asa di dire: ma che sta a fa questo? E allora un giorno gli va vicino e gli chiede: ma che fai tu? Che preghiere dici? Cosa stai a fare tutto questo tempo in chiesa? E lo fa per curiosità personale, non per sapere quello che faceva l'altro. E questo vecchietto che gli risponde: io lo guardo, lui mi guarda. Questa è l'intimità, questa è la preghiera, questo è anche lo stare insieme tra di noi, perché ogni tanto nasce questo desiderio: vabbè, ci vediamo, sì, ma che facciamo? Dove andiamo? Facciamo niente, andiamo da nessuna parte. Ci sediamo e ci guardiamo negli occhi. Lì si celebra l'amore. Ce la facciamo mica tanto? Eh? Quindi non dire che c'è da fa o c'ho da fa, eh? Quando la moglie chiama e ti dice: ho preparato per te una cosa meravigliosa, amore mio, eccomi, non c'ho altro da fare che stare con te. Vedrai quante lacrime che vengono fuori, no? Che asciughi, che te vengono fuori. Il Signore davvero ci benedica. Credo in Dio Padre onnipotente. Credo nel cielo e nella terra.
nostre possibili. Credo.